intervenuti. Porto i saluti del Polo Città Attiva Astigiano Albese, del Museo Arti e Mestieri di un Tempo, che hanno organizzato l'incontro. Ringraziamo il professor Duccio Scatolero, Graziella Mo, che ha cortesemente accettato l'invito, il professore che hanno accettato l'invito di venire. Il professor Scatolero è stato professore di criminologia per 30 anni all'Università di Torino, è stato giudice onorario del Tribunale dei Minori di Torino ed è impegnato da sempre sui temi del disagio, dei conflitti, dei minori in carcere, delle vittime di reato e di molto altro ancora. Il suo libro è un libro che non ti aspetti, nel senso che specialmente in questi giorni si parla molto delle vittime ma da un altro punto di vista. Invece due aspetti che mi hanno molto interessato sono stati il primo, che troviamo all'inizio, dove c'è scritto che fare e promuovere cultura è anche aiutare le persone a trovare accanto a loro, nella loro vita quotidiana, tanti piccoli stimoli per pensare, per immaginare e sognare senza dover correre dietro al grande evento culturale, che è proprio quello che cerchiamo faticosamente di fare noi con questi incontri. E poi l'importanza della relazione, che viene spesso sottovalutata, quindi si dà importanza ad altri aspetti quando appunto si parla di violenza, si parla soltanto del fatto e non di cosa ha causato questo fatto, e anche della cultura, e la promozione della cultura è quello che dovrebbe fare la scuola, ma è quello che si dovrebbe fare anche nelle piccole comunità attraverso diverse iniziative. Grazie.
Adesso ascoltate una canzone di Lucio Dalla che il professore ha messo all'inizio del suo libro. È una poesia. Anna Bellanna è una ragazza qualsiasi, può essere ciascuna di noi che passeggia sulla spiaggia, raccoglie conchiglie, sassi. A un certo punto arriva il suo amato e le dice: Anna, io ti ho tradito, perdonami. però Anna gli estrae con un coltellino il cuore e poi continua a passeggiare sulla spiaggia e a raccogliere le sue conchiglie e i suoi sassi rotondi. Ecco come comincia questo bellissimo libro che si intitola Il braccio alzato, la violenza dell'uomo comune. Anna è una donna come tante, non è una donna patologica, non è malata, non è pazza, non è una tossica, non è un alcolista, è una persona come tante, come può essere ognuno di noi. E questo libro è proprio dedicato e scritto per le persone comuni, per le persone che non hanno sintomi patologici o di dipendenza per cui si possa pensare che possano arrivare a un atto di violenza, a un agito di violenza. Quindi il professor Duccio ci dice in questo libro che ognuno può arrivare in un momento a un attimo di violenza. Questo libro è scritto proprio per l'uomo comune che per mille motivi diversi può arrivare a un momento di violenza, alzare il braccio e scagliarlo. Da quel momento più niente sarà uguale, né per la vittima, né per il suo persecutore, né per tutta la società. La parola che ricorre di più nel suo libro, professore, è deumanizzazione, depersonalizzazione. Allora, per non essere noi deumanizzati, direi che possiamo presentarci come persone, ok? Noi sappiamo dire che è uno scrittore, che è un criminologo, che ha insegnato all'università, quindi ha avuto a che fare con tantissimi casi anche nel tribunale, al tribunale di Torino, però vogliamo vederla oggi anche più come una persona e vederci noi tutti come delle persone. Noi siamo qui solo per una questione di comodità, di microfono, però potremmo essere seduti tutti insieme in un salotto a far quattro chiacchiere. E quindi ci dica qualcosa di lei, per cortesia.
Cosa dirvi? Io ho fatto tutta la vita il criminologo. In parte l'ho insegnato all'università e ho allevato intere generazioni di giovani, prima giovani che si formavano alle scienze giuridiche e poi giovani psicologi. Ma ho sempre cercato, oltre che insegnare, oltre che studiare, no, di fare delle cose in quest'area così complicata e così difficile. E quindi mi sono buttato sempre dentro, sono un uomo che è stato nell'azione, ho lavorato tanti anni in carcere, ho fatto più anni di galera di un omicida, cioè se sommo quelle nella galera dei giovani e con quelle della galera dei grandi. E ho lavorato sui territori per fare prevenzione, ho lavorato con le vittime dei reati, ho lavorato come giudice nel Tribunale dei Minori e nel Tribunale di Sorveglianza. Direi ho sempre voluto arrivare vicino all'uomo che soffre e all'uomo che soffre questo tipo di sofferenze così, così particolari, così diverse rispetto alle altre. Ho visto piangere, e vicino a me hanno pianto fior fiore di criminali, di detenuti, ho visto la disperazione, ho visto gli uomini un attimo prima che si suicidassero e ho visto uomini un attimo prima che venissero suicidati da qualche compagno in cella. Ho vissuto momenti difficili col coltello alla gola, sequestrato, ho vissuto momenti difficili con minacce di morte a me, soprattutto difficili quando sono arrivata alla mia famiglia e ai miei figli. E quindi quello che scrivo in quelle pagine è vita vissuta. E poi ci sono anche i libri letti, ma è soprattutto vita vissuta. E mentre vivevo e mentre facevo, tanti mi dicevano: ma perché non racconti quello che stai combinando, quello che stai vivendo, quello che stai facendo? E io dicevo sempre, ma adesso è per me è tempo di fare, e poi verrà anche il tempo di raccontare. E bisogna essere, io ho sempre detto, bisogna essere un po' più vecchi per raccontare. E ho aspettato di essere un po' vecchio per raccontare la mia.
Grazie. La vecchiaia ci dà anche l'opportunità di avere un po' più di tempo.
Prima che le cellule si bruciano tutte.
Prima che i neuroni vadano in corto. Quindi abbiamo conosciuto il professore che si è presentato. Questa è una delle sue creature, insieme ai suoi figli veri. C'è anche questo figlio qui, Oriana Fallaci diceva, io non ho figli, ma i miei libri sono tutte mie creature. Si sente tanta fatica in questo libro. Vorrei parlare proprio un attimo dell'oggetto libro, no? Di questo libro con questa copertina un po' grigia, con quest'uomo dietro a questo vetro rotto, un filo spinato. Quindi è un libro che subito ti dice, guarda che ti porto a riflettere sulla sofferenza. Non è un libro solo di gioia, è anche un libro di gioia. È un libro che è stato scritto tutto a mano, con grande fatica, dice l'autore. Ora io mi chiedo la faccia che avranno fatto gli editori quando si sono visti arrivare questo fascicolo scritto a mano, dice ma questo signore da dove arriva, no? Perché oramai mail, computer, eccetera, che disumanizzano anche un pochino, no? Quello che è il rapporto con il lettore. Scrivere a mano, si sa, dà altre emozioni e porta altre emozioni. Perché scritto a mano questo libro?
Perché io so solo scrivere a mano, cioè è vero che so usare malamente gli strumenti nuovi di comunicazione, ma quello per comunicare, per scrivere è un'altra cosa, per raccontare, e lo posso fare solo a mano, ho bisogno della carta, ho bisogno della penna. E ho fatto andare risme di carta e metto anche, adesso non lo ricordo, il numero di penne scaricate, il numero di fogli utilizzati. Quando li ho portati all'editore, responsabile del mio settore, che è un amico per cui se lo aspettava benissimo, ma quando ha visto il malloppo ha chiamato tutti dagli uffici, perché erano tutti ragazzi giovani, venite a vedere una cosa che non avete mai visto, cioè un manoscritto vero, perché quello è proprio un manoscritto. E poi gli accidenti, però sono volati da tutte le parti per trasformare quello in un testo decente e accessibile alle macchine.
Lei ha una buona calligrafia, quindi, che si comprende bene?
Io ho una buona calligrafia perché sono un mancino corretto, e quindi ho compreso una calligrafia che mi è rimasta molto infantile e quindi comprensibile.
Anche leggere su un libro è cosa diversa da leggere sui tablet, io direi, non so quale sia la vostra esperienza, però leggere su un libro, avere in mano il libro, il profumo della carta, poter piegare i fogli, tenerlo con sé, no? Proprio metterlo sotto il cuscino quando non si riesce più a tenere gli occhi aperti, dà un altro rapporto proprio con l'oggetto libro.
Ma perlomeno quelli che sono di questa generazione è così, cioè i più giovani è diverso. Io adesso, la prossima settimana, devo essere all'università a Lugano a seguire la presentazione di alcune tesi, e mi ha detto, beh, gliele mandiamo via internet. No, guardate, io, o me le mandate in cartaceo o io non vengo, cioè io non riesco a correggere un manufatto, a sentire la fatica che è stata fatta in quel lavoro se non lo tocco, se non lo vedo. Per cui mi hanno spedito per corriere tutte le tesi.
Giustamente e ovviamente. Ci sta anche un po' più di umanità forse dentro un oggetto come un libro che non dentro un tablet che puoi chiudere, forse vanno bene in treno perché sono comodi, per carità, però un libro è un libro e io credo che sia cosa insostituibile come la fatica di scriverlo. Quanta fatica a scriverlo?
Ma tanta fatica, però anche tanto piacere, devo dire, perché in un libro del genere racconti anche un po' tutta la tua vita, tutto quello che non hai mai fermato e non hai mai scritto, e però prendendoti un respiro lungo per fare questo racconto, non, la ricostruzione, non so, di un colloquio, di una relazione, un convegno. Lì c'è proprio tutto il tempo di raccogliere le tue memorie, i tuoi pensieri, di rimetterli insieme, di andare là dove ti sei dimenticato che sei stato un tempo, porti via un pensiero, porti via una cosa. E c'è della fatica, ma c'è anche un gran piacere, bisogna dire.
Bene, quindi adesso ci siamo depersonalizzati un pochettino, ci conosciamo un pochettino di più, e a noi piacerebbe sapere un pochino anche chi siete voi, perché siete qui, se qualcuno ha voglia di dircelo un attimo, così non vi vediamo più come una massa di pubblico, ma come persone. Depersonalizzatevi un pochettino, diteci perché siete qua, perché siete curiosi, che cosa volete sapere, quello che volete, se qualcuno ha voglia, tanto siamo fra amici. Quindi abbiamo degli insegnanti, tanti insegnanti, vedo anche laggiù.
Tutti i lavori salvo la sarta e il parrucchiere, quindi ho esperienze lavorative molto diverse, in ambienti molto diversi, dovunque, pur non essendo un onnivoro, ho subito più o meno molestie sessuali. La mia vita sessuale è cominciata con uno stupro da un amico di famiglia, questo per dire il retaggio culturale. Sono stata di una generazione, io arrivo da una famiglia delle vallate occitane, quindi la cultura occitana ha della bella musica, ma una cultura maschilista orrenda. Arrivo da un padre, il quale quando ha visto la mia libreria, la donna non è gente, ha detto, ah, quello dice un paese, la donna non è gente, scritto da Armando Abiduzzi, la nostra cara.
Posso chiedere quanti anni ha?
Io ho 67 anni, quasi 68, sono stata... La mia attività politica è stata sempre privilegiando il movimento di liberazione delle donne. Ho avuto la fortuna di essere della generazione che si è interrogata partendo da sé e non come facevano gli uomini in politica, partendo dalla massa. Io ho sempre pensato con Gaber che la massa facesse massa e non mi piaceva per niente questo concetto elettrico. E sono un anarchico individualista, natura per lontanare, individualista che non vuol dire che pratico l'individualismo, ma l'individualità.
Il fatto, mi scusi se interrompo, il fatto che lei riesca a parlare di queste cose con il sorriso ci sostiene, ci fa piacere, perché non è da tutti, soprattutto che riesca a parlarne in pubblico.
In Francia e ho imparato in Francia una cosa che la scuola italiana non dà e non ha dato neppure in passato, quantunque fosse migliore di adesso, che è l'amore per la conoscenza.
L'amore?
Per la conoscenza.
Per la conoscenza.
In Francia nei tempi, gli edifici più belli di un paese erano le scuole, in Italia gli edifici più brutti di un paese sono le scuole.
Ok.
Anche architettonica.
Grazie. Grazie signora. C'è qualcun altro che vuole aggiungere qualche cosa?
Ci sono anche dei genitori per cui il discorso educativo può,
Certo, anche dei giovani vedo, che mi fa piacere, anche dei bimbi, molto bello che ci siano dei bimbi, che non siamo solo noi coi capelli bianchi o tinti che facciamo cultura. Ok, ci siamo conosciuti e insomma sappiamo un po' chi siamo. Questo libro non è un libro per gli addetti ai lavori, è un libro per gli amministratori, per i politici, è un libro per chi vive in questa società, no?
E per gli insegnanti anche, direi.
Certamente, per gli insegnanti, ma non è un libro per i psicologi, per i psichiatri, no. È un libro per noi, no? Che non usiamo parole troppo tecniche, che però abbiamo voglia di fare delle cose e che cerchiamo di farle. Tante volte il professore dice la cultura, più cultura meno violenza. Credo che la parola cultura sia la parola che in questo libro ritorni sempre, continuamente, la cultura bassa, la cultura alta, la cultura comunque che è vista veramente come un dispositivo per alienare la violenza o almeno in parte. Ci dica di questa cultura.
Sì, va un po' spiegato, perché se no si resta sempre sul generico. Quando si parla di cultura si dice, beh sì, se c'è più cultura siamo tutti più buoni. E bisogna capirsi, cioè il titolo Il braccio alzato ci porta in una situazione, in un'immagine che possiamo facilmente immaginare, che è quella di qualcuno che sta per armare un colpo che arriverà addosso a qualcun altro. Il braccio di solito si alza per trasformarsi in un'arma e per colpire. Il primo processo mentale, psicologico che si attiva è quello che produce l'energia per alzarsi, per far alzare il braccio. Ed è quell'energia è data da una serie di stimoli, di impulsi negativi che arrivano nell'individuo, che l'individuo coglie dentro di sé e attorno a sé, e che lo spingono ad alzare il braccio e di solito ad accompagnare quel gesto con delle parole che sono di contenuto di solito fortemente minaccioso. Piantala, perché sennò poi te le do, piantala perché poi finisce male, guarda che stai superando il limite, guarda che sai poi cosa succede se andiamo oltre. E quindi c'è un segnale che viene dato, il braccio è alzato, il colpo è pronto per partire, lo stimolo per farlo partire c'è, l'impulso c'è, quindi c'è tutto. A quel punto chi conosce questo tipo di situazioni sa che 9 volte su 10, diciamo meglio 99 volte su 100, il braccio ridiscende senza colpire. C'è però una volta in cui il braccio fa partire il colpo. E l'interrogativo che attraversa tutto il mio libro è: perché quella volta lì sì e le altre 99 no? Che cosa è successo quella volta di diverso dalle altre? Possono essere successe solo due cose, tutte e due insieme, una delle due. Una, che lo stimolo che è arrivato dentro l'individuo, dall'esterno o dentro di lui, a colpire, a far male all'altro, era troppo forte perché la persona lo potesse fermare, molto più forte di quanto lui avesse come energie da contrapporre. Oppure l'altra cosa che può essere successa è che i freni che ciascuno di noi possiede per fermare, per rallentare quelle energie negative e distruttive non hanno funzionato o non erano sufficientemente forti per fermare quell'energia negativa e distruttiva. Ora, avete sentito mille volte parlare di freni inibitori, si dice freno inibitore è quello che inibisce la spinta negativa e distruttiva, ma non avete mai sentito dire o molto poco dire di cosa sono fatti quei freni, da dove arrivano. E l'impulso negativo e distruttivo sappiamo da dove arriva, arriva da qualcosa di naturale che abbiamo dentro, arriva dal mondo emozionale, arriva da delle passioni forti, e poi dopo quell'impulso lì può essere ingigantito, ingrandito da altri elementi che può trovare nell'ambiente. Per esempio, pensate alla bottiglia di alcol, che è un bel corroborante, un bel combustibile per quella cosa che stanno girando di tipo emozionale. Gli uomini che sentono la necessità di picchiare le donne a casa loro, nel 50% hanno problemi gravi di alcolismo. Quindi vuol dire che l'alcol è un fattore esterno che da solo non fa nulla, ma combinato con tutto quel acervo, quel girarsi di emozioni che ci sono dentro un individuo, dà energia ulteriore e dà forza. Ma quel freno che dovrebbe fermare tutta questa roba qui, da dove ci arriva? Di che cosa è fatto? Come agisce? Quando agisce? Quel freno agisce in un momento particolare. Se qualcuno di voi è mai stato testimone, diretto o indiretto, di fatti violenti, sa che prima, un attimo prima che il colpo parta, quando tutto ormai è destinato a diventare violenza, c'è un attimo di silenzio profondissimo, è come se si fermasse tutto, come se si fermasse il mondo. E in quel momento agiscono i freni. E i freni sono fatti dalla nostra cultura, da quello che noi abbiamo dentro come bagaglio culturale, che in quel momento viene fuori tutto insieme e fa il suo lavoro, perché il lavoro della cultura non è solo produrre conoscenza e competenza, ma è anche agire, per esempio, per controllare la parte emozionale nostra. Quando dico cultura non dico solo la somma delle conoscenze, dei saperi che ognuno di noi possiede, ma dico i saperi, le conoscenze, ma la memoria, i ricordi, i vissuti, le storie sentite, le storie vissute, tutto quello che abbiamo in quel bagaglio, io lo vedo come un troller che ci tiriamo dietro, dove dentro c'è tutta la nostra vita, trasformata in pensiero. E perché non basta vivere una cosa perché quella cosa diventi cultura. Quella cosa diventa cultura quando dopo che l'hai vissuta ci fai un pensiero sopra. Ti fermi un attimo e la trasformi in semplice esperienza in qualcos'altro che è un elemento di cultura. Allora, tutto quello sale su e impatta contro questo insieme di impulsi che sono arrivati, impulsi distruttivi. Se tutta questa massa di cultura è bella forte, è bella compatta e non cede di fronte all'impulso, smorza i toni dell'impulso e il braccio scende. Se questa massa è fragile, è delicata, inconsistente, dentro c'è poca roba, quando era ora di metterci della roba dentro quel troller si è detto ma tanto la cultura non serve a niente, cosa me ne faccio, e così quel troller è più leggero da tirare e intanto non lo userò mai, la cultura, dice qualcuno, ha detto qualcuno tempo fa, non produce quattrini e non fa diventare ricchi. Ecco, se chi possiede quel troller ha ragionato fino lì nella sua vita in quel modo, e quel suo bagaglio sarà fragilino, e quando gli arriva quell'impulso forte a distruggere l'altro, a salire l'altro, e quel freno lì ha poco da fare e fa poco. E però non è ancora finita qui, perché poi sembra, noi parliamo di violenza, la vediamo al cinema, la vediamo nei telefilm, in televisione, in tutti i modi immaginabili possibili, e non abbiamo mai visto tanta violenza come si vede in questo periodo, come l'umanità vede in questo periodo. E soprattutto la violenza sul corpo, sull'uomo, non abbiamo mai visto tanti morti da vicino, come ci fa vedere la cinepresa. Oggi uno dei ruoli di attori più ricercati a Hollywood sono quelli che fanno i morti, tanto ce n'è bisogno e tanto sono visti in tutti i serial televisivi. E serial televisivi che ci fanno entrare e uscire come se si entrasse e uscisse da un bar negli obitori, posti dove nessuno al mondo ha mai messo i piedi se non i medici, gli infermieri che ci lavorano. Ecco, c'è tutto questo attorno di sangue, di morte virtuale, finta, è vero, ma che però ci gira negli occhi, ci gira nelle teste, che fa da sfondo rispetto a quello che viviamo poi invece nella realtà. Ecco, e sembra da tutto questo che fare violenza sia poi una cosa facile, cioè salti addosso uno e lo riempi di cartoni e voilà, cioè qualcosa c'è di complicato. Oltretutto è un po' difficile farlo la prima volta, la seconda è già più facile, la terza non te ne accorgi neanche più e di lì in poi si va avanti. E non è proprio così, perché se c'è una verità che viene di solito nascosta e di cui si parla molto poco, è che la violenza non fa male solo a chi la subisce e non fa male solo a chi la vede fare, quindi questo anche andrebbe detto un po' più spesso, vedere qualcuno che fa violenza a un altro fa del male, ferisce, toglie certezze nella vita, certezze rispetto al futuro, ma se quel qualcuno che fa del male a un altro è un tuo parente, è un tuo parente stretto, è un tuo familiare, un tuo genitore, altro che se fa del male. E quel male lì te lo porti appresso per tutta la vita, per cui vedere fare violenza fa male e può fare anche molto male, ma anche fare violenza fa male. Io in tanti anni vissuti vicino a persone che avevano fatto violenze anche pesanti, non ho mai sentito qualcuno dirsi soddisfatto per quello che aveva fatto. Non ho mai sentito un violento dirsi contento per la violenza che aveva fatto. Ho parlato più di una volta con gente che aveva usato e abusato della legittima difesa, di cui tanto si parla in questi giorni, di questa libertà di farsi giustizia, di sparare addosso all'aggressore o presunto aggressore, e questa gente tutti mi hanno detto la stessa cosa: non lo rifarei mai più, ed è uno sbaglio colossale che ho fatto nella mia vita e lo sto pagando e lo pagherò, anche se la giustizia mi ha liberato, la giustizia quella dei tribunali, però la giustizia dei miei sogni, delle mie notti, quella non mi libera di questo peso. E questo per non dire di cosa succede ai giovani militari che tornano ai territori di guerra, e sono gli ambulatori psichiatrici ancora oggi in America che sono pieni all'infinito di ragazzi che hanno dato i numeri per il contatto troppo ravvicinato con la violenza, e dati e statistiche che vengono dagli Stati Uniti in riferimento a cosa succede nelle polizie più violente di questo paese, tipo la polizia di Los Angeles, ci dicono che la prima causa di malattia del poliziotti di Los Angeles è l'alcolismo, e la prima causa di morte non è la morte sul terreno dello scontro, ma è il suicidio. Questo ancora per dire un'altra volta che il contatto frequente e ravvicinato con la violenza fa male. E io tutti i detenuti che erano in carcere per reati violenti li ho visti soffrire e per lungo tempo per quello che avevano fatto. E questo non li giustifica e non deve in alcun modo intervenire nel alleviare le loro pene, ma ci deve dire con forza che l'umano non è mai stato e non è oggi predisposto per ricevere la violenza, ma non è predisposto neppure per farla. E quando la fa, fa un atto innaturale. Tant'è che per fare violenza, quando ritorniamo là, il braccio alzato, l'impulso distruttivo è arrivato, il freno culturale non è riuscito a fermarlo. Adesso il colpo sta per partire, ma deve ancora succedere una cosa e deve ancora farsi un processo psicologico importantissimo senza il quale la violenza non partirà. E cioè quello che sta per diventare un autore di violenza deve deumanizzare il suo interlocutore, deve cioè togliergli i connotati di persona e deve trasformarlo in una cosa, in un oggetto. Solo quando avrà fatto quell'operazione riuscirà a colpirlo. Questo ancora una volta ci conferma l'idea che noi, in quanto umani, non siamo predisposti per far del male agli altri umani. Tant'è che per poterlo fare dobbiamo trasformarli in un'altra cosa, che non è più umana, ma è oggetto. Tu diventi ai miei occhi un oggetto, sei una cosa che mi dà molto fastidio, che io non voglio più avere fra i piedi, e allora ti prendo a calci o ti prendo pugni e ti tolgo di torno. E se non si fa questo processo, non si riesce a attivare la violenza. E questo vale per tutti. Voi pensate, io ho scelto di non parlarne perché poi lì i meccanismi sono diversi, ma i terroristi di cui parliamo oggi, che cosa fanno? Loro riescono a fare i danni che fanno perché partono dalla convinzione fortissima dentro di loro che quelli che moriranno non sono persone degne di essere considerate persone, sono un'altra roba, sono degli oggetti, sono degli animali, sono delle cose che per loro contano meno che zero e rispetto alle quali farle fuori, non farle fuori, ferire, beh, è assolutamente indifferente. E lì tutte le ideologie confessionali, religiose o politiche hanno creato questa capacità di depersonalizzare. Il brigatista rosso negli anni 70 che sale sul treno che va in Valsusa, sale su un vagone con un mitra e fa una sventagliata, che cosa ha nella testa? Può avere solo quel tipo di atteggiamento, cioè io non sto sparando a delle persone ma a delle cose che io considero niente, considero nullità, considero oggetti da abbattere e da togliere di torno. Questo meccanismo che ci porta a togliere i connotati di persona a chi abbiamo di fronte è un meccanismo che in questi casi viene estremizzato, viene totalizzato, a quel punto lì non c'è scampo. L'individuo, dice qualcuno, prima siamo sempre lì, il braccio è alzato, prima di far partire il colpo esce come da se stesso, guarda da fuori la situazione e decide che non c'è più niente da fare, che o quello lì che ha di fronte sparisce o lui non vive più. Cioè la sua vita in qualche modo dipende dal fatto che quella roba lì, quell'oggetto lì non sia più lì. E quindi a quel punto colpisce. Però i processi di deumanizzazione noi li troviamo citati nei testi solo nella sintomatologia di alcune malattie mentali. Ci sono alcuni matti che, fra le altre cose, hanno un'enorme facilità a deumanizzare il prossimo. Però nella vita quotidiana è un processo, sono processi che usiamo tutti i momenti, li facciamo e li subiamo. Allo sportello delle tasse, delle poste o dell'ASL, quando incominciano a trattarci male o non ci danno soddisfazione, ma soprattutto quando ci deumanizzano, cioè non considerano il problema che noi stiamo portando lì nei suoi contenuti umani, ma ci trattano come una carta, come un fascicolo, come un oggetto. E lì non ci vediamo più, e quante volte vedete la gente dare in escandescenze in quella situazione? Ma non è gente fuori di testa, è gente che, subita una forte deumanizzazione, a sua volta deumanizza chi ha di fronte, incomincia a trattare la sportellista o lo sportellista come un oggetto, le riempie di insulti, le dice male parole e le dice male cose. Ma nelle liti fra automobilisti succede la stessa cosa, non sono delle persone che litigano quelle perché non si riuscirebbero delle persone a dire le cose tremende che si dicono degli automobilisti, si dicono perché sono degli oggetti che stanno dialogando fra loro. E a quello che ci lava i vetri, esiste per lavarci i vetri, non vogliamo che lavi i vetri, non riusciamo ancora a vedere in lui i connotati di una persona, qualche volta sì, la maggior parte delle volte no, e vediamo lui solo la fonte di un fastidio, la fonte di una prepotenza, perché magari ci ha sporcato il vetro per poi poterlo pulire. E nel mendicante che ci sfiora i piedi per strada, nel tossico che ci viene vicino fino quasi a toccarci, quante volte in quegli incontri noi cogliamo ancora un elemento di personalizzazione e invece piuttosto li depersonalizziamo. E l'uso, ma piuttosto l'abuso, dei nuovi sistemi di comunicazione spingono ancora in questa direzione. L'infinità di amici che tanti pensano di avere per quella via, sono amici o sono un'altra cosa? Sono dei contatti, ma che sono deumanizzati, le relazioni sono tante, comunque ci sono, perché sono delle relazioni anche quelle, ma non hanno i connotati della personalizzazione, sono un'altra cosa, e vivere un'amicizia è un'altra cosa. Allora, questa consuetudine purtroppo che si diffonde e si allarga a vivere esperienze, a vivere nel senso di fare e a vivere nel senso di subire esperienze di deumanizzazione, ci avvicina tutti molto di più alla probabilità di diventare autori di violenza, perché a forza di deumanizzare, di essere deumanizzati, entro, esco, esco, entro, esco, poi alla fine può anche capitarmi che deumanizzo uno perché non ne posso più di lui e lo prendo a bastonate. E quindi questa consuetudine che si è creata a vivere questo tipo di processi ci avvicina molto di più a un rischio di violenza, ad agire dei rischi di violenza.
Volevo farle una domanda.
Sì.
Ritornando alla cultura, no? Lei cita, e tutti conosciamo, storie in cui i nostri nonni o le nostre nonne ci raccontavano di masche piuttosto che di streghe, di racconti che facevano paura ai bambini, no? E quindi noi ci immaginiamo queste stalle o queste vecchie cucine con i nonni che raccontano queste robe ai bambini con gli occhioni spaventatissimi. E questa era una forma di cultura. Poi anche era normale un tempo che l'uomo di casa picchiasse la moglie piuttosto che i figli, piuttosto che il cane, cioè era uguale, no? E delle donne, lei le cita, che dicono: ma era giusto che mi dessi delle bastonate, così ho capito. E nessuno sorrida fra gli uomini presenti, no? Anche questo è cultura. Quindi c'è la cultura buona e c'è la cultura non buona. Dobbiamo prendere questa cultura e imparare da questo. Che cosa ci può dire questo tipo di cultura, che comunque nelle nostre campagne, ma anche nelle nostre città, era normale che il marito bastonasse la moglie perché non aveva capito una roba. Adesso
ma
magari
soprattutto
non
la cosa che sconcerta di più e non tanto o soltanto che il marito picchiasse la moglie e che la moglie dicesse che era giusto.
Sì, certo.
Perché io li ho conosciuti personalmente, io vengo dal Saluzzese e quindi ho vissuto per molti anni in una casa di campagna e mi ricordo spesso con orgoglio la signora anziana che raccontava quando appena mi sono sposata, avevo 16 anni e mio marito per una settimana mi ha riempito di botte. E dico: ma che cosa serve una cosa del genere? È perché io così ho imparato cosa deve fare una moglie e non ho mai smesso di ringraziarlo, perché io non sapevo niente, mi avevano buttato lì, nessuno mi aveva mai detto cosa deve fare una moglie, dopo quella settimana l'ho capito. E a lui chiedevo: ma è lei, cosa le è saltato in mente di fare una roba del genere? L'ha fatto mio padre, l'ha fatto mio nonno, e mi ha detto come si doveva fare, l'ho fatto anch'io. Ora, il problema è che quelli vivevano in un contesto culturale e sociale di un certo tipo. Io mi preoccupo non di loro, di quello che hanno vissuto, perché io, nella storia degli umani, gli do un senso. Io mi preoccupo quando oggi una ragazzina di 16 anni mi dice: mio fidanzato mi picchia, ma mi vuole tanto bene e delle volte quando mi picchia perché mi vuole bene. Allora, oggi nel 2017 sentire un adolescente che fa un discorso del genere, questo sì mi preoccupa, perché quell'adolescente sta vivendo in un contesto storico che non è quello là, di quei contadini con tutto quello che avevano attorno di animalesco nelle loro vite. Qui stiamo vivendo in un altro contesto dove ci sono altri messaggi, dove attorno ci sono altri pezzi di cultura, e dove quel fenomeno, e non crediate che sia poco diffuso, è molto frequente, e le ragazzine giustificano questo tipo di comportamenti, e quando si dice ma no, ma guarda che non va bene, non è giusto, ma no, ma voi sapete sempre difficili, cosa ne sapete voi? E questo è pezzo di discorso che nelle scuole andrebbe preso in braccio e coltivato. Ma tanto per parlare di scuole, cito i dati di una ricerca che compare anche nel libro che noi abbiamo fatto anni fa, parlando di un tema che mi sta molto a cuore, su cui vorrei poi spendere due parole, che è il tema dei conflitti, dei piccoli conflitti della vita quotidiana. E questionario fatto in tutte le scuole superiori di Torino, dove c'erano, è vero, le scuole professionali di periferia, ma c'erano anche i bei licei classici di Torino, quelli con la bella borghesia intellettuale di Torino. Beh, il 70% dice di questi ragazzi che i conflitti si risolvono con la violenza. E non sono il 100%, solo perché una quota di ragazze dice che nei conflitti bisogna parlare. Però c'è una quota di ragazze che anche loro si affiancano ai maschi dicendo che dai conflitti si esce solo con la violenza. Ed è una ricerca non di 50 anni fa, una ricerca di qualche anno fa. E ancora da dire, la scuola forse ha da chiarire delle cose su questi temi ai ragazzi, perché il tema è complicato, il tema è difficile, perché bisogna dar atto a una questione anche questa nascosta ai più, che la violenza, come tutti i comportamenti umani, si impara. E dopo che l'hai imparata, la fai sempre meglio. E dopo che ti sei messo a farla meglio, scopri anche che la violenza ti permette di ottenere delle cose che altrimenti non otterresti. Se tu lavori, soprattutto con i più giovani, solo sulla proposta non si deve, non va bene, e guarda che se lo fai vieni sanzionato, non ne esci. Non trasmetti nulla, il discorso da trasmettere è: guarda che io ti do degli altri strumenti per ottenere le cose che vuoi, che ti consentono di arrivare lì dove oggi ti fa arrivare la violenza, e che non hanno quel tipo di strumenti, non hanno quel connotato, non hanno quel modo di operare, quel modo di agire. E allora le bastonate ti permettono la prova di forza, ti permette di vincere un conflitto? Che cosa hai ottenuto da quella vittoria? Beh, io ti dimostro che c'è un altro modo per arrivare a quello che hai ottenuto con quella vittoria, che non passa attraverso la violenza, e passa attraverso un modo diverso di affrontare il conflitto e di gestire il conflitto. E questo per dire che c'è da prendere proprio dall'inizio il tema e la questione. Ed è questo che andrebbe fatto in una giornata come quella di oggi, quando si dice è la giornata contro la violenza. A me non piace solo la violenza contro le donne, perché poi la violenza non è solo contro le donne, è contro i bambini, è contro gli anziani, una violenza di cui si parla pochissimo, ma che è tremenda. Io direi è giusto che ci sia una giornata contro la violenza, ma deve essere una giornata non come avviene oggi sui giornali, di insulti, violenti bestie, i violenti iene, i violenti tutti da ammazzare, i violenti fanno schifo, ma anche sui paginoni dei più grandi quotidiani, famosi, sfogliate i quotidiani di oggi sulla questione. Trovate solo manifesti contro la violenza, insulti contro i violenti, come se in questo modo si producesse qualcosa di utile per uscire da questo tipo di problemi. E per uscire da questo tipo di problemi bisogna intanto, diceva la signora, la conoscenza, bisogna conoscerli, bisogna parlarne, bisogna studiarli, non si sa nulla ancora, stranamente, di questi fenomeni. Io vi sfido a trovare dei convegni dove al centro del tavolo ci sia la violenza, perché la violenza fa paura. È un tema di cui gli esperti non vogliono parlare, i non esperti non vogliono parlare perché hanno paura degli esperti e temono che gli esperti li bacchettino, e la violenza è una cosa che tutti conoscono ma di cui nessuno vuol parlare. Eppure dobbiamo trovare il modo per parlarne più spesso, per parlarne ai piccoli, per parlarne ai giovani, perché poi i piccoli non sono esenti dalla violenza. Nelle scuole materne i bambini si prendono a legnate quando è a caso, e ci sono degli altri bambini che non capiscono quella roba lì e non riescono a dargli un senso, e quando si rivolgono ai genitori peggio che mai, perché se dovevano trovare un senso i genitori non glielo danno, se non quello di partire la loro crociata, adesso spacco tutto io per difendere il mio sangue, la mia creatura, ma non producono nulla. Quindi fin da lì sarebbe buona cosa che si entrasse con questo approccio dello studio, della riflessione, del parlarne ogni tanto, non una giornata all'anno, ma del parlarne ogni tanto, ma spesso, di questi temi. E per trovare anche insieme, io gli dedico un paragrafo a questa questione, le parole per dirla la violenza, perché la violenza è difficile da dire. Tutti i testi che voi trovate scritti su questo tema sono quasi tutti solo raccolte di storie violente. Non è un modo per dire la violenza quella, perché cosa me ne faccio io di una collezione di storie violente? Non mi dicono nulla, ogni storia è diversa dall'altra, ogni storia ha un suo senso per chi l'ha vissuta, ma non per chi ci entra dentro da fuori. Oppure, per parlare di violenza, si fa la rassegna delle figure dei grandi violenti, come se l'essere violenti faccia diventare un po' speciali rispetto al resto dell'umanità. In fin dei conti, a uno come Riina, che è morto qualche giorno fa, gli sono state dedicate pagine di giornali. A Manson negli Stati Uniti, altra bella figura di disgraziato violento, se ne è parlato in tutti i telegiornali. C'è bisogno, c'era di dirlo. Si poteva dire che era morto Tizio, e fine, ma perché devono sempre comparire come degli attori speciali, come qualcuno meritevole di avere uno spazio nel mondo degli spettacoli? Avete mai trovato, tra l'altro, una vittima che venga trattata allo stesso modo, che venga menzionata allo stesso modo dai media? Ma le parole per dirla vuol dire anche che il dato, uno dei dati che a me ha sempre stravolto delle statistiche dell'Istat uscite sulla violenza che le donne subiscono in casa, è che il 30% di queste donne non abbia mai parlato a nessuno di quello che ha vissuto, ma nessuno, non dico, tra l'altro solo il 6-7% si è rivolto ai servizi, quindi la domanda è l'altro 93%, è lì e se ne sta per i fatti suoi, ma il 30% non ha mai parlato con nessuno, né con madri, né con sorelle, né con amiche, di quello che sta succedendo a casa propria. E tutto questo avviene nel silenzio. E non se ne parla, non solo perché chi vive queste cose ha molta paura nel parlarne, ma anche perché chi le sente raccontare ha molta paura di sentire questo racconto. Perché sentirci fare un racconto del genere e ci fa dire, cazzo, e adesso cosa gli dico, e adesso cosa faccio, e adesso dove si va quando ci raccontano una cosa del genere? E le mamme impazziscono, i padri danno di matto a correre dietro, a voler fare sfracelli, ammazzare tutti. Sono racconti che hanno bisogno di parole per essere detti, che chi vive quelle esperienze non può trovare e non sa trovare e preferisce il silenzio. Ma parole per dire la violenza vuol anche dire che tipo di immagine suscitiamo, vogliamo suscitare per parlare di questi temi. Oggi, ieri, da qualche giorno sulla televisione, filmati con donne incerottate, lividi, ferite, musiche strazianti, segnali di condanna e manifesti di condanna. Ma chi vive problemi del genere, cosa se ne fa di un messaggio di quel tipo? Che cosa gli dà un messaggio di quel tipo? Niente, perché semplicemente gli rappresenta quello che sta vivendo, punto. E chi non vive questo tipo di cose, di vedere quelle facce di donne massacrate, che cosa ne ricava se non paura e voglia di scappare, di tenersi alla larga da questo tipo di idee? Ci sono in certi paesi del nord, per esempio, ho visto in Olanda, delle pubblicità che si rivolgono alle donne che subiscono violenza, dove non si vede mai né un cerotto né un livido, dove si vedono facce sorridenti, dove ci vedono posti dove entrano delle donne e si abbracciano con le finestre aperte, col sole e con la luce. E bisogna in questi messaggi dare speranza a chi vive queste cose, magari nella solitudine e nell'abbandono, deve sentire che si può sperare una vita diversa da quella che si sta vivendo. E allora comunicagli quella roba lì, dagli un appiglio per quella speranza e non schiacciarla invece dentro un mondo che conosce e che gli produce solo sofferenza. È un po' quello che avvenne anni fa, non c'entra niente con questo discorso e che poi è stato portato in un film che qualcuno di voi avrà visto, I colori del noi, I colori dell'arcobaleno, dove anni fa in Cile, dittatura, Pinochet, a un certo punto Pinochet dà la possibilità di fare un referendum pro o contro di lui, e quelli che sono contro di lui sono lì che preparano materiali pubblicitari per fare questo referendum contro la dittatura, e in questi materiali raccolgono dati sulle torture, immagini sulle persone straziate e morte, torturate dai colonnelli di Pinochet. E viene fuori un gruppo di pubblicitari che dice: no, non è così che dobbiamo fare la pubblicità, ma dobbiamo fare una campagna sulla felicità dei cileni, non sulla tortura, sulla morte. Dobbiamo vedere dei cileni che ridono, che corrono, che si divertono, dei giovani che fanno delle belle cose, perché è così che si comunica la voglia di mandare via quell'uomo lì e di vivere un'altra vita. E così fecero e così vinsero il referendum. Ecco, trasportato da là a qui, il discorso è lo stesso, cioè troviamo un modo per avvicinare e quindi di dire le parole che servono sulla violenza.
A proposito di parole, lei specifica nel libro che la parola forza e la parola violenza non sono sinonimi. Se noi immaginiamo il prototipo dell'essere umano violento, tutti immaginiamo un maschio giovane, potente, con i muscoli, quindi molto forte e quindi anche molto violento. Però non è così. Quindi anche imparare a usare i termini. La parola forza non è uguale alla parola violenza, non è detto che un uomo o una donna forte siano violenti, o non è detto che un violento sia per forza un omone. Ci sono delle persone violente che non lo sono assolutamente. Ci spiega un po' questa differenza fra la parola forza e la parola violenza?
La posso spiegare facendo riferimento a quel contesto di cui facevo prima, dicendo che è quello dei conflitti. E conflitti nella vita quotidiana, i conflitti uomo-donna nella coppia sono molto frequenti, tutti conosciamo, poi in famiglia ci sono i conflitti con i figli, sono ancora un'altra partita. Ora, in questo tipo di conflitti, come in tutti i conflitti, peraltro, ci sono delle fasi diverse, e fino ad arrivare alle fasi estreme, che sono fasi dove i due contendenti si depersonalizzano vicendevolmente e totalmente, cioè non sono più quello che erano le due persone della coppia che hanno vissuto dei bei momenti, hanno vissuto una storia, ma sono diventato altro, sono diventate neanche più due contendenti, sono diventati due nemici, e i nemici non hanno tante aperture, non hanno tante prospettive, i nemici tendono a eliminarsi e tendono ad arrivare a uno scontro finale. Ora, fino a lì, fino a prima di quello scontro finale, gli scontri fra quelle due parti, fra quei due contendenti, fra quei due nemici, sono scontri dove c'è una fase, c'è la minaccia, ci sono le minacce, guarda che, guarda che, guarda che, ma quello che viene minacciato è l'uso, il ricorso alla forza da parte maschile. Ma dall'altra parte non è che si subisce passivamente questa minaccia, si reagisce a questa minaccia usando un altro strumento, che è lo strumento di aggressione principale del femminile, che è la manipolazione. Manipolazione verbale con la quale si salta addosso, ugualmente all'inizio ancora si minaccia di saltare addosso ugualmente al proprio avversario, al proprio nemico, o guarda che, e poi anche lì si può aggredire verbalmente e pesantemente un altro con la manipolazione verbale, gli si possono fare mille danni a altri, non solo dicendo delle cose, dicendo ad altri per esempio delle cose di lui, e facendogli avere dei guai incredibili. Quando si arriva alla prova finale, questo concetto, che è quel momento in cui di solito lui dice a lei l'ultima volta, vediamoci un'ultima volta, sarà l'ultima volta e non ti chiamerò mai più, lì l'appello è a una prova di forza fisica, lì non ci sono santi, non ci sono discorsi. A quell'appuntamento si combatterà con la forza e il più forte vincerà e il più debole perderà. E se il più debole, che è la donna, va a questo incontro con la convinzione che il richiamo al passato con questa persona, la relazione passata con quella persona, ai sentimenti che c'erano stati, a un'umanità condivisa, a dei principi condivisi nel resto della vita, ecco, se questa persona va a questo incontro convinta che al momento buono potrà appellarsi per difendersi a questa cosa, sbaglia, perché chi ha di fronte non è più uno che è sensibile a quel tipo di richiamo, è un'altra cosa, e quell'uno lì è disponibile a vincere a qualunque costo e a distruggere il suo avversario. E se le donne, questo bisognerebbe insegnarlo a scuola alle ragazze, di mai, mai, mai accettare questo tipo di appuntamenti e di non andarci mai, perché il rischio è altissimo, e chi è arrivato a quella punta nel conflitto, in quella volta lì può veramente fare qualcosa di folle. Qui già abbiamo tutto il caso anche qui che è stato poi, che ha avuto anche dei riconoscimenti normativi e legislativi, ma che non è risolto, perché poi tutti i momenti lo vediamo ritornare sui giornali, gli stalker, i persecutori, questi quando poi arrivano all'uccisione è sempre l'ultimo appuntamento, ma questi, io lo dico sempre, non sono nati autori di femminicidio quel giorno lì. Questi sono da mesi che vanno avanti con questa storia della persecuzione, alcuni da anni, e ci sono, non mi stanco di dirlo, noi tutti viviamo delle relazioni con gli altri, e anzi il vivere le relazioni con gli altri è per tutti noi una delle esperienze più importanti della vita. La quantità e la qualità di relazioni che abbiamo con gli altri è molto spesso il nostro patrimonio più importante che abbiamo. Cito sempre una frase che mise nell'ultima intervista che diede a un giornalista, Norberto Bobbio, che era poco prima di morire, e che aveva scritto 150 libri, e disse al suo intervistatore: io scambierei tutti i libri che ho scritto per un amico in più. E questo vi dice cosa vuol dire, quanto è importante avere delle relazioni, e soprattutto in certi momenti della vita ancora di più, quanto è veramente il patrimonio di ciascuno di noi. E tutti le cerchiamo e spendiamo energie per costruire e mantenere le relazioni che abbiamo. Poi capita, come capita a tutte le cose degli umani, che le relazioni, che alcune relazioni si guastino, si rompano, subiscano danni, abbiano dei rallentamenti, facciano delle fatiche, e in alcuni casi poi si spezzino e vengano persi, in alcuni casi la morte che ce le porta via, per esempio, e allora ci sono dei lutti lunghi da vivere, in altri casi invece semplicemente si spezzano, si resta in vita e sono lo stesso dei lutti che bisogna fare per rielaborare quelle perdite. Si sta male, si soffre, si è tormentati e si fa fatica ad andare avanti a vivere. C'è una quota di persone, piccola, mio Dio, ma c'è, che non ce la fa, che non ce la fa a sostenere il peso emotivo di quella rottura, che non lo regge e che, realizzata la rottura, non accettandola, parte per una crociata che senza tregua, che nessuno riuscirà più a fermare, e io devo far tornare tutto come era prima. E solo così ritroverò la mia vita, ritroverò il mio equilibrio. E quella persecuzione che di lì incomincia, quella strategia, tutte quelle tattiche, quelle strategie di telefono, che rovinano non solo il perseguitato, ma anche il persecutore, che perde il lavoro, perde gli amici, perde l'immagine sociale. Lui deve andare avanti per quella strada e deve portare a casa quel risultato. E arriva poi il momento che a un certo punto si dirà: ma perché no la violenza? E incomincerà anche a mettere la violenza dentro il pacchetto delle cose da utilizzare. Ora, quello che dico, questo signore ha dato subito segnali che non ce l'avrebbe fatta. Qualcuno che lo conosceva prima sapeva che non ce l'avrebbe fatta, che non aveva le risorse per farci. Ma ci va tanto, costa tanto a questa società cercare qualcuno, delle persone da mettere accanto uno così e dirgli: senti, io adesso mi metto vicino a te e facciamo questo pezzo di strada assieme, è complicato, è difficile, ti do una mano e se c'è bisogno di altri aiuti li cerchiamo assieme. Ma volete mettere, per quanto costi un accompagnamento del genere, quanto costa poco rispetto ai danni che produce quell'uomo lì, lasciato da solo viversi queste cose? Perché poi intervengono i poliziotti, intervengono i vigili urbani, interviene il giudice con le sentenze di andare, ma sono tutti costi sociali, emotivi, che non producono nessun risultato. Quello che può produrre risultato è un accompagnamento e una vicinanza di qualcuno che si prende in carico queste persone. E invece si sta lì a guardare, a aspettare il femminicidio, quando arriva l'uccisione, oddio, cosa è successo, prendiamoli, buttiamoli tutti nel recinto dei mostri e buttiamo via la chiave. Questo, consentimi solo ancora una piccola parentesi che mi sembra importante fare. Questo ci mette di fronte a una realtà che in parte è sconosciuta e però poi conosciuta, perché tutti la conosciamo, che è la realtà dell'incontro con l'uomo emozionato. Ora, sulle emozioni siamo tutti ignoranti e purtroppo è un capitolo della vita su cui poco ci si sofferma, se non per sentire delle cose stravaganti e strampalate che dicono sui media e soprattutto nella pubblicità, che invece a man bassa mette le mani dentro questo capitolo dell'emozionale. Ma noi siamo cresciuti in una cultura che col tempo ci ha detto che l'emozionale c'era, per carità, ma che era una parte che dovevamo controllare a tutti i costi e che più la si controllava meglio era. Questo poi per il maschile ha pesato ancora di più che per il femminile. Le donne hanno libertà di esprimere certe emozioni in pubblico, i maschi no, e ne va a scapito della loro immagine di virilità. Quindi l'uomo forte è quello che controlla le emozioni. Questo rapporto fra razionalità e emozionalità è un rapporto su cui non ci si è mai fermati a sufficienza, se non per individuare le aree di patologia, cioè quando il rapporto diventava molto squilibrato. Ma il rapporto, che è un rapporto più o meno in equilibrio con una prevalenza leggera del razionale su emozionale, questo rapporto è destinato in alcuni frangenti, in alcune occasioni della vita, a squilibrarsi nell'altro senso. Cioè ci sono momenti della vita, situazioni, esperienze, incontri, relazioni in cui l'emozionalità prevale sulla razionalità e si incominciano a dire e a fare cose governate dall'emozionalità. Non è un divario altissimo, è un leggero divario, ma tale da far sì che il ragionamento prevalente in quella persona diventi un ragionamento emozionale e il discorso diventi un discorso emozionato. Ecco, questo è l'uomo emozionato, ovviamente uomo o donna. Allora, il problema che va posto e su cui vale la pena fermarci a riflettere, noi in che modo ci mettiamo in rapporto con l'uomo emozionato? Se diciamo che capitano tante cose nella vita che possono trasformare l'uomo in un uomo emozionato, ecco, quando lo incontriamo, cosa gli diciamo? Come comunichiamo con lui? Se lui fa delle stranezze, se lui dice delle cose strampalate, se lui fa delle cose senza senso, noi lo richiamiamo alla nostra razionalità, perché noi nell'incontro con lui siamo prevalentemente razionali, lui è prevalentemente emozionale. Lo richiamiamo alla razionalità, all'ordine, a rimettere a posto le cose, al buon senso, al fare le cose come si deve, e lo richiamiamo ai suoi ruoli sociali, se un padre di famiglia, sei un insegnante, sei un lavoratore, ma dai, ma cosa fai, cosa combini, non fare così, eccetera. Lui che cosa se ne può fare di questi richiami? Assolutamente nulla, perché lui è da un'altra parte in quel momento, è in un altro mondo. E se noi vogliamo avvicinarlo col mondo e aprire un dialogo con lui e avvicinare il nostro discorso suo, dobbiamo accettare noi di cambiare qualcosa nella nostra prospettiva e dobbiamo metterci in una prospettiva di dialogo con l'emozionato. E allora dobbiamo lasciare un po' fuori la testa e aprire la pancia e dire: beh, guarda, io adesso mi metto qui e cerco di sentire le tue emozioni, non di capire quello che mi dici, ma di sentire quello che tu senti. E lo sentiamo un attimino insieme, e se hai del dolore o hai della rabbia, io sento un po' di quel dolore, di quella rabbia con te, e questo ti permette di parlarmene e di dirmi delle cose. Questo è quello che chiamiamo empatia, cioè l'empatia, di solito sbagliando pensiamo che sia il mettersi nei panni dell'altro, ma non è questo, perché se io mi metto nei panni dell'altro sono sempre io che faccio un'operazione. Sentire le emozioni dell'altro vuol dire che la mia pancia si apre e fa entrare le sue emozioni dentro la mia pancia. Sembra niente, eppure è enorme questo passaggio, perché quando voi incontrate l'uomo emozionato, 99 volte su 100 la prima cosa che fate è negargli la sua emozione. Non devi essere spaventato, non devi avere paura, come se sulle emozioni si potesse imporre un governo razionale. In quel momento in cui tu le provi non puoi governarle, le provi e basta. Allora digli: non devi provare, e questo ti porta lontano da quella persona, non vicino. Dire: fammi sentire la tua paura, dimmi cosa c'è dentro la tua paura, che la sentiamo insieme. Io l'esempio facile facile che faccio è quello della mamma che mette in letto il figlio, rimbocca le coperte, bacio la buonanotte, e si avvicina alla porta e all'interruttore della luce. Il figlio dice: mamma, non chiudere la luce stasera, che ho paura del buio. La mamma, tutta ragione e tutta razionalità, dice: ma dai, nel buio non c'è niente di diverso che nel chiaro. Dille un po' che ha torto, cioè è vero. E quindi non devi avere paura del buio. Ecco, quella mamma ha fatto un'operazione razionalmente ineccepibile, ma emotivamente criticabile, perché ha negato l'emozione della paura che il bimbo gli ha comunicato. Un'altra mamma dice: senti, facciamo così, io adesso spengo la luce, vengo lì a sedermi vicino a te e tu mi dici cosa vedi nel buio che ti spaventa. Ecco che io ho fatto una cosa empatica, cioè fammi entrare la tua paura dentro la mia pancia. Ora, tutti gli uomini che arrivano ad alzare il braccio, a preparare, a raccogliere l'energia per alzare il braccio, sono lì, sono nell'emozione, e l'emozione forte della paura, della gelosia, dell'invidia, dell'ira, che li sta caricando, e sta caricando il loro braccio. E allora è lì che dobbiamo agire, perché lì si può ancora parlare, si possono trovare delle vie di dialogo, non quando poi il braccio ha cominciato ad alzarsi, l'energia ha cominciato a caricare, perché tutto diventa più complicato. Allora, a uno che sta gridando, che è stato preso dall'ira, che è molto arrabbiato, provate a dire semplicemente: Madonna quanto sei arrabbiato, che è tutto diverso da dirgli non fare così, dai ma cosa fai. Madonna quando sei arrabbiato vuol dire: io sento la tua rabbia, e se io la sento vuol dire che tu me ne puoi parlare, e allora gliela scarico, perché a quel punto lui dice: sì, io sono arrabbiato per questo. E allora io dico: è certo che si sta male da arrabbiati? Sì, si sta male, perché io non volevo questa roba. Ed ecco che il braccio non ha bisogno di alzarsi, perché si sta parlando di quella rabbia che si ha in animo e che si sente in mente. Purtroppo noi nasciamo tutti da piccoli capaci di empatia. L'empatia è una dote naturale che abbiamo, e viva Dio, è una delle doti che ci distingue dagli animali. E però con la crescita la sacrifichiamo alla razionalità, alla comprensione, al capire, e la mettiamo sempre di più in un angolo, e la nostra capacità di sentire gli altri, di comunicare con loro di pancia, la perdiamo col tempo. Noi nei corsi di formazione che facciamo dedichiamo almeno metà dei corsi solo a risvegliare questa capacità perduta degli umani. I bambini sentono spontaneamente empatia, ce l'hanno naturalmente, e è tutto molto più facile con loro nel lavoro sulle emozioni. Con gli adulti diventa molto più difficile, però è un lavoro di enorme interesse, perché si ritrova un'altra dimensione nel rapporto con l'altro, soprattutto con quell'altro che fino un attimo prima ti viene da dire: ma non mi sta a sentire, non mi vuol sentire, si rifiuta di sentirmi, ma cosa posso dirgli, cosa posso fare con lui? E se entro in quella dimensione, poi le cose da dire invece vengono fuori, e la relazione viene fuori. Allora, vi dicevo, le relazioni si possono rompere, si guastano, qualcuno non ce la fa, ha bisogno di aiuto, ha bisogno di questo aiuto che utilizza anche l'empatia, che utilizza una cosa che ci viene dall'antichità. Ecco qui gli insegnanti di storia dovrebbero lavorare per dei decenni con gli allievi sulla parola accoglienza, cioè accogliere gli altri non è solo ascoltare, accogliere l'altro e far entrare dentro di te l'altro, far entrare le sue emozioni dentro di te e aprire. E ci sono delle belle parole che vengono scritte sull'accoglienza trattino ospitalità: aprire le porte di casa tua allo sconosciuto e non tenerlo lì sulla porta di casa, ma portarlo in cucina, attraversando tutta la casa, nel cuore della casa, cioè quindi nella tua pancia, farlo sedere, rifocillarlo, dargli del cibo e dell'acqua, e poi farlo raccontare della sua vita. Non sei tu che hai accolto l'ospite che parli, che racconti, è lui l'ospite che racconta di sé, e tu accogli le sue parole dentro di sé. E allora dentro di te, in antichità, pensate a Omero, all'isola dei Feaci, che viene accolto dalla figlia del re, nei Feaci, nudo sul fiume, non sanno che è un re, eppure lo prendono, lo vestono, lo profumano, gli danno da mangiare e poi lo portano alla regia. E alla regia sono feste per tre giorni, e sono banchetti, perché qualcuno è arrivato da accogliere. E nelle feste, a un certo punto, Laedo si mette a cantare la storia di Ulisse. Di Ulisse dei Greci, di Troia. E Ulisse piange. Il grande eroe dell'inganno, della forza, per la prima volta nell'Odissea piange. Prima nasconde il suo pianto nella veste, al re, che però se ne accorge, e poi la seconda volta il re gli dice: ma insomma, ma chi sei? Non ha ancora detto lui chi è. E lui incomincerà il suo racconto. Questo per dire che il sentirsi accolti permette all'individuo di tirar fuori tutto di se stesso e di entrare in comunicazione vera e autentica con gli altri. Noi purtroppo usiamo l'aggettivo accogliente per un luogo, diciamo, sono stato in un posto molto accogliente, molto di meno per le persone, eppure dovremmo imparare a farlo, perché una persona, aver incontrato nella propria vita delle persone accoglienti è una gran ricchezza, è una gran fortuna, e quando ci capita cerchiamo di apprezzarla. Grazie.
Allora, un paio di cose mi sono proprio saltate nel cuore. L'intelligenza emotiva, quella di cui lei parla, no? Con i bambini è molto più facile parlare di emozioni. Ci hanno insegnato per tutta la nostra vita che non era una bella roba, che era meglio tenerla lì perché l'intelligenza invece è razionale, quella che ti... e di non sentire con la pancia. Lei adesso invece ci sta chiedendo di aprire anche la nostra pancia, di allenare la nostra intelligenza emotiva. E forse non è così facile, forse ci va una guida, un qualcuno che si prenda cura della cura, delle relazioni, queste le relazioni che fanno parte, per così largo spazio, di tutta la nostra vita, che ci nutrono. Però non c'è nessuno che ci aiuta a prendersi cura delle relazioni o a prendersi cura di noi stessi, per tirare fuori anche questa intelligenza emotiva che, a mio parere, ma sono sempre stata controcorrente su questo, è la parte più importante dell'essere umano. E quindi come fare a trovare qualcuno che si prenda cura delle relazioni? Chi è che deve aiutarci a prenderci cura delle nostre relazioni?
Che dovrebbero farlo gli amministratori, non i politici. Ma io lo dico, ne parlo nel mio libro molto con insistenza, devo dire però sono passati gli anni e non è successo un granché, della necessità, ed è un po' l'obiettivo finale di tutto il mio libro, il raggiungere quella roba lì, cioè la creazione nei territori, io li chiamo di presidi umani, che si occupino delle relazioni fra le persone. Una volta un po' i preti a modo loro lo facevano, ma era un'altra cosa, però c'era perlomeno una figura umana di riferimento. In molti casi non c'è più, o comunque non lavora più con questo obiettivo. Vanno creati, perché non ci sono, vanno creati degli spazi di accoglienza dell'umano, ma non per buonismo o come servizio. Io per questo non voglio mai usare la parola servizio, ma presidio. Se per definire un territorio come socialmente organizzato ci vuole una scuola, ci vuole un presidio sanitario, ci vuole un presidio commerciale, ci vuole un'area verde, e ci vuole un presidio di polizia, ecco, io dico, ci dovrebbe volere allo stesso modo un presidio umano che si occupi delle relazioni tra gli umani, dove non solo dei mega professionisti, psico e chissà che cosa, ma dei volontari, della gente un po' preparata, facciano questo lavoro di accompagnamento della persona a ritrovare i pezzi di sé perduti, un buon rapporto con la propria emozionalità, una capacità, risvegliare una capacità di empatia, e soprattutto che facciano un lavoro di accompagnamento. Aspetta, perché oggi comunque merita una parola il discorso delle vittime della violenza. Le vittime della violenza sono dei soggetti molto difficili da aiutare. Io, fra le persone con cui ho lavorato in una relazione di aiuto nella mia vita, e ho lavorato con fior fior di criminali, con disgraziati delle peggiori tipi, ma le persone con cui ho avuto più difficoltà sono state le vittime, perché le vittime sono difficilissime da avvicinare. Le vittime non vogliono vicinanza, vogliono solo portarti sul luogo della loro vittimizzazione, di continuo e sempre e sempre e sempre. E non ascoltano parole. Se tu le vuoi allontanare, loro giudicano quel tuo desiderio di allontanamento come una disattenzione, non voler badare al loro bisogno. E per questo le vittime vivono con molta fatica il rientro dopo la vittimizzazione. E non è per caso che alcuni, non pochi, vittimizzati nei campi di concentramento si sono suicidati, non all'indomani del ritorno a casa, ma dopo 10, 15, 20 anni da rientro, perché non si sono sentiti in qualche modo accompagnati, non si sono sentiti accolti nelle società in cui sono tornati a vivere, non si sono sentiti compresi. Ed è difficile perché le vittime, tu le avvicini, loro ti parlano di quello che è successo e tu cerchi di inventarti parole di conforto, ma poi le rincontri, loro ti riparlano di quello che è successo e poi tu le rincontri e lo fanno di nuovo. E cosa succede? Che dopo 4-5 volte, se ti passano su quel marciapiede, tu vai sull'altro e tu le scansi e tu non le avvicini più, perché il loro risentimento è senza fine ed è inconsolabile. E allora su questo, per esempio, c'è bisogno di fare un lavoro lungo di accompagnamento che deve darsi come obiettivo quello di andare oltre il risentimento, perché prima il risentimento è nei confronti di chi ha fatto male, poi il risentimento è nei confronti di chi non ti ascolta abbastanza, poi il risentimento è nei confronti del mondo intero che non capisce nulla di quello che tu hai vissuto e che non fa quello che dovrebbe fare nei confronti degli autori del tuo male. Ecco, diventa un risentimento totale con tutti e per tutto. E l'unico modo per fare della strada con queste persone è quello di portarle ad agire in modo socialmente utile, a riuscire a fargli fare cose utili per gli altri, che loro sentano sulla loro pelle come un riconoscimento da parte degli altri. Allora si spezza la catena del risentimento, il ringraziamento che arriva da chi ha avuto un aiuto da parte loro rompe quella catena e pian piano si recupera. Ma pian piano vuol dire, stiamo parlando di anni, quindi aiutare le vittime è una cosa complicata e difficile che richiede il lavoro di tanta gente. Allora di solito noi ormai abbiamo questa modalità di approccio a questo tipo di problemi, per cui si dice: o la vittima poverina chissà come sta male, mandiamola dallo psicologo, fatto finito, non c'è più problema. E sui giornali trovate scritte: ci pensano gli psicologi, che poi non è mai uno, sono sempre tanti chissà perché. E lo psicologo poveretto non fa un pezzo del suo lavoro e oltretutto all'inizio non è neanche il pezzo più importante, sarà poi da un certo momento in poi importante che lui intervenga per aiutare a rielaborare, a prendere le distanze da quello che è successo. Ma all'inizio c'è bisogno di una vicinanza silenziosa, capace anche di subire delle angherie da parte della vittima, che mette la prova, che vuol capire quanto sia veramente disponibile nei suoi confronti. E questo lo possono dare solo dei volontari, della gente disponibile a una relazione di aiuto e che ha avuto un po' di formazione, un po' di preparazione. Ecco, e quindi quando dico questi presidi, sono presidi che devono contenere sicuramente delle competenze, ma devono contenere anche una presenza umana, di umanità disponibile alla relazione con l'altro, all'incontro con l'altro. E ce n'è bisogno in città come ce n'è bisogno in campagna, ce n'è bisogno dappertutto di questo tipo di presidi. E bisognerebbe che venissero a governare i territori degli amministratori consapevoli che le relazioni umane sono una componente importante da governare nei territori. Noi si pensa purtroppo spesso che il governo dei territori equivalga al controllo dei territori. Il governo dei territori è dato dal controllo che ci va, che è indispensabile, più la gestione dei territori. E gestione dei territori vuol dire gestire le relazioni che si sviluppano su quei territori. Un buon amministratore è quello che fa la somma fra queste due abilità. Non si può pensare di governare un territorio perché tu ci hai messo dentro 10 telecamere, perché con quello l'hai sicuramente messo sotto controllo, ma non, in termini di gestione è tutto da costruire, è tutto da fare. E allora mettersi a ragionare in questi termini di presidi umani, di relazione, ci porterebbe ad avere un modo di vivere un po' diverso.
L'ultima cosa.
Sì, veloce, perché poi.
Sì, ma parleremo solo due giorni. ci sono state queste ultime vicende negli asili che tutti abbiamo sentito, no? Di queste maestre maltrattanti. E discutendo così con i colleghi viene fuori sempre questa cosa delle telecamere. Una collega dice: ah, io metterei telecamere ovunque. Mi sento di dire che se dobbiamo fare il nostro lavoro di insegnanti, di educatori, di maestri con le telecamere puntate addosso, ahimè, dobbiamo cambiare mestiere. Però non c'è nessuno che si prende cura di chi si prende cura, e siamo di nuovo lì.
Certo.
Quindi è proprio una questione di cultura, una questione di mettersi in gioco, una questione di venire qui anche ad ascoltare queste cose, no? di capire Padre Bianchi, che lei cita nel suo libro, dice: quando io ero piccola a casa mia, che eravamo poverissimi, mia mamma aveva un tavolino e sopra ci metteva una grande micca, una pagnotta, perché qualsiasi persona che arrivava potesse sfamarsi, prenderne un pezzetto. E forse proprio anche aprire le porte delle nostre case insieme a quelle della nostra pancia e dei nostri cuori per ascoltare. Sicuramente quelle maestre che fanno queste cose, o queste maestre in particolare, per carità, non c'è niente da dire. Ma chi si è preso cura magari di quell'insegnante o di quell'infermiere o di quel medico che tutti i giorni, che tutti i momenti è così pressato, no, da tutto questo? Voi avete fatto un'associazione di pugni in tasca?
No,
cos'è?
Noi abbiamo una cooperativa come Conflict Mediation, dove ci occupiamo di mediazione,
si chiama I pugni in tasca. E lei finisce il suo libro dicendo: quando vediamo qualcuno che sta male per strada, cosa ci costa dirgli cosa c'è che non va? E forse è da qui che bisogna cominciare, no? Essere più persone, più esseri.
Ma anche perché non, come dire, non sono solo degli errori che vengono fatti, è un futuro, il futuro che abbiamo di fronte. Io non so chi sta pensando oggi di mettere le telecamere in tutte le scuole materne, se sta veramente pensando a quello che dice, perché il passaggio successivo sarà di mettere delle intelligenze artificiali all'interno di quelle strutture, o dei robot, o delle strutture che danno garanzie totali che non diranno mai male parole ai bambini, e si è abbastanza sicuri che non le prenderanno a botte, ma sono quella roba lì. Cioè, e non è detto che non ci pensino, ci sono già negli ospedali in Giappone i robot che fanno l'assistenza alle persone, e pare che i malati siano contentissimi, guai al mondo di togliergli. Allora, non si può, di fronte a quello che abbiamo di fronte, solo rimpiangere il buon tempo antico, perché nel buon tempo antico c'erano delle buone cose, ma c'erano anche un sacco di cose non buone che non sono certo da ricordare e da citare. Oggi, se c'è di fronte alla complessità delle cose che già accadono e quelle che accadranno fra poco, se c'è una certezza, è solo quella, è che o ritroviamo l'elemento di persona, l'elemento umano, la qualità delle relazioni fra gli umani, o subiremo solo delle frustrazioni continue, saremo sempre più scontenti e avremo, come dire, una sottrazione di umanità permanente e continua, perché ormai è così, basta guardarsi attorno a quello che succede, ci vengono sottratti pezzi, brandelli di umanità ad ogni passaggio di questa nostra civiltà. Ora però l'aiuto alle persone che educano, alle persone che si prendono cura, il sostegno, può nascere solo da rivendicazioni che le persone che lavorano possono fare. Una volta queste cose c'erano e adesso non ci sono più, sono state tolte perché costano, sono un aggravio dei costi e quindi si fa economia. Un taglio alla spesa, togliere questo tipo di supporti e di aiuti a chi lavora. E qui magari sarà il caso di ritornare un po' a scontrarsi con chi governa i territori per rimettere in equilibrio delle cose. In fin dei conti, voi pensate con che affanno, con che ansia i dipendenti, soprattutto precari di Amazon, sono entrati in sciopero sapendo la componente precaria che con tutta probabilità verranno licenziati. E però dopo Mugugni, dopo interviste sui giornali, dopo che si è visto la cosa allucinante che succede dentro quello stabilimento di vicino a Piacenza, si è arrivati a prendere una posizione forte e allora magari dobbiamo anche un po' ripartire di lì e non è che sempre girando gli occhi da un'altra parte si risolvono i problemi.
Ci sono delle domande per il professore?
Io ringrazio perché solitamente già la parola criminologo
mette un po' di paura,
aiuto. Molto inquietante, non riesce a capire bene se sono eroi o autori di qualche crimine, quelli che si vedono in televisione o no. Però il discorso è anche questo: quelli che vediamo solitamente fanno un discorso che è diverso da quello che ha fatto lei, per cui si trova la soluzione più semplice, quella che probabilmente riescono a capire le persone, cioè si semplifica un problema complesso, perché una cosa, leggendo il suo libro si capisce che molto spesso noi pensiamo di guardare la luna, in realtà stiamo guardando il dito che la indica, e questo però crea opinione pubblica, perché alla fine le persone guardano tutti questi programmi, ad esempio la scomparsa di Elena Ceste, avevamo i bambini che venivano, tutti sapevano. Però in fin dei conti fomenta ancora di più questo fenomeno senza porre delle soluzioni, perché il problema è complesso.
Tutto sbagliato, cioè nei telefilm l'approccio è tutto sbagliato ed è tutto falso quello che vediamo su questi temi. Però il problema è che esistono delle catene, il Fox, cioè solo una catena dedicata al crimine, e voi capite che di lì si trae un messaggio che è a senso unico. Negli Stati Uniti, per fare le giurie popolari, per comporre le giurie popolari, nel questionario di domande che vengono fatte agli aspiranti, gli si chiede, tra l'altro, anche quante ore guardano in televisione al giorno e quanti telefilm polizieschi guardano, perché se superano le 2 ore non li fanno entrare nella giuria, perché hanno la testa tarata dalle cose che hanno visto e poi piantano un sacco di grane. Ah, perché non avete fatto quell'esame, perché non avete fatto quell'interrogatorio, perché al cinema si fa così. Il problema è che c'è un'ignoranza, una mancanza di conoscenza su questi temi micidiale, ed è questo che fa sì che la paura per queste cose sia ancora così pesante. E la paura per la violenza dell'altro è una delle paure ataviche del genere umano. Sono 3 le grandi paure che hanno attraversato la storia degli uomini: la paura per le catastrofi naturali, che una volta erano ancora più diffuse di oggi, la paura per le malattie e la paura, si diceva un tempo, per la cattiveria degli uomini, cioè per la possibilità che gli uomini facessero del male. Il problema qual è? È che le altre 2 sono rimaste, perché ci sono sia le catastrofi che le malattie. Ma si è evoluto enormemente l'approccio rispetto a questi 2 mali dell'umanità, e si è evoluto il livello di competenza degli umani rispetto a queste cose. 20 anni fa nessuno diceva nel dialogo, nel rapporto fra le persone, la parola tumore e la parola cancro. Si diceva un brutto male o qualcosa del genere. Oggi, se incontri uno, ti dice: sai, sto arrivando, sono andato a fare la terapia perché ho un tumore, e però sono sicuro di cavarmela, spero proprio che vada bene, ma è entrato nel discorso comune e questo non è successo per caso, è successo perché accanto ai media che continuano a farneticare con le loro storie, ci sono stati però degli emeriti scienziati, ce n'è più di uno, medici, uomini di scienza che ci hanno messo la faccia, che sono usciti, che hanno comunicato conoscenza su questi temi. Oggi se voi incontrate un anziano che va a fare degli esami, non vi dice vado a fare degli esami, vado a fare quell'esame lì, quell'altro e quell'altro, e vi spiega il perché, cioè, quindi si è elevato il livello di competenza. Sulle catastrofi non vi sto a dire cosa succede con le previsioni del tempo, ci sono persone che non escono di casa se non hanno guardato almeno 3 previsioni del tempo, come se dovessero coltivare i campi, tagliare la legna e fare che cosa, ma sappiamo tutto sulle perturbazioni, sui venti, sui mari e quant'altro. Sulla cattiveria degli umani non sappiamo niente. Chi è che ci dice qualcosa? Quelli che potrebbero comunicarci delle cose serie, i giudici di solito tacciono perché non possono parlare, perché sono dentro le vicende che trattano. Quelli che ne parlano sono solo i media, che raccontano un sacco di fandonie e che orientano la conoscenza in una direzione piuttosto che in un'altra, per loro esclusivo interesse, per loro conto. E allora qui io infatti mi sono sempre arrabbiato e ho sempre detto, soprattutto la componente giudiziaria, ma uscite allo scoperto, uscite dai vostri palazzi d'avorio, fate pure giustizia ai vostri palazzi, mandate in mezzo la gente a capire, a spiegare quello che fate, a spiegare quello che succede. In Francia dagli anni 90 in poi hanno istituito, oltre i tribunali sono rimaste dalle quali, i giudici di quartiere, che vanno nei quartieri, le piccole cause, le piccole storie che hanno a che fare con quel quartiere le tratta lì, ma la cosa importante non è le sentenze che fa uscire per quelle vicende, è che poi finito, chiusi i fascicoli, la gente lo avvicina e gli dice ma senta un po', qui, qua, là, su e giù, e quel giudice conosce delle cose del territorio, si parla del territorio e il territorio, quelli che vivono sul territorio conoscono l'approccio del giudice, della giustizia. E purtroppo queste forze da noi sono ancora molto chiuse, molto ostili all'avvicinamento. Però smettete di farmi
chiamare. Abbiamo finito. Ringraziamo il professore. Che non so se data.
Disabilità visiva?
Sì.